Venite verso a questo titolo che già ci mette nella sua relazione. Il ramo senza albero ricreare il sapere al tempo dell'iperspecializzazione.
Dunque, buongiorno, soprattutto grazie, come diceva il collega, di essere rimasti a sopportare anche noi. E, è un quarto d'ora, per cui credo di voler, come dire, dare un andamento abbastanza, direi, brutale quasi alle mie tesi e a quello che vorrei suggerire, anche visto che Francesca e l'altro collega mi porgono abbastanza il destro per poter affrontare questo discorso. Allora, volevo riprendere una cosa che ha detto Guido Gigli un attimo fa, la chiusura dell'orizzonte delle attese, che mi fornisce un incipit che non riuscivo a trovare oggettivamente per dare un po' un minimo d'ordine a quello che avevo in mente. E la mia tesi sarebbe questa, ovvero sia che una gran parte di questa chiusura dell'orizzonte delle attese è dovuta al modo in cui noi costruiamo il sapere. Cioè, il sapere come lo stiamo interpretando, come lo stiamo organizzando da 300 anni, più o meno, diciamo, in ultima analisi sta diventando più un grande problema che non una risorsa. E da questo punto di vista, appunto, volevo dire brutale, sarebbe opportuno cominciare a liberarci da questo nostro modo di, come dire, sempre scappellarci davanti al sapere scientifico, alle procedure rigorose e a tutte queste belle cose che ci raccontano da un sacco di tempo, perché dal mio punto di vista questa procedura ci sta uccidendo, diciamo, mettiamola così, in modo un po' forte, o comunque sta uccidendo il nostro modo di comprendere il mondo, la nostra possibilità di dargli la luce del giocattolo di cui parlava Fausto Colombo e tutta una serie di altre cose. Perché questo? E ve lo dico in pochissimo, perché appunto, perché il sapere esperto, no? Quello con cui ci misuriamo oggi, dove vorremmo entrare, io francamente non mi chiamo più scienziato sociale da un po', ho grosse difficoltà pure a dirmi sociologo, però insomma, scienziato sociale francamente me lo risparmio, perché? Perché all'inizio la scienza era tutt'altra cosa che questa. La scienza all'inizio era un dialogo costante, un'interazione costante fra un sapere diffuso, solido e degno, riconosciuto come tale, e delle avventure d'approfondimento e di scoperta che avevano una loro coerenza piuttosto significativa. Tant'è vero che la gran parte, se voi andate a vedere i testi, no, al 600, 700, la gran parte di queste scoperte, di questi resoconti, erano dedicati a principi, a persone di qualità, fondavano gran parte della loro forza argomentativa sulla testimonianza di altri e sulla fiducia che i diversi autori prestavano l'un l'altro. Quindi da questo punto di vista dissento un po' con Francesca. Non è vero che l'astronomia, la biologia, le altre scienze non riguardano il senso comune o quello che noi chiamiamo sapere comune, che dovremmo restaurare, come accennerò fra poco. La riguarderebbero assai, tant'è vero che abbiamo una serie di fenomeni nel mondo, come i festival delle scienze, i festival dell'economia, tutti i luoghi dove in qualche modo questo stare strapiombante, se posso citare Maffesoli, del nostro sapere, perde un po' di questo suo connotato di potere e di separatezza nei confronti del resto del mondo per farsi a portata. La gente vuole sapere, amerebbe sapere, perché? Perché attraverso questo sapere che potrebbe organizzare la sua vita e potrebbe costruire gli orizzonti di attese, potrebbe costruire gli orientamenti e tutto questo. Invece cosa è successo? Che il sapere esperto si è costruito sempre di più in funzione contro tutto il resto, no? Si presenta, come dice anche Vandana Shiva, con una forma di eccezionalismo cognitivo in cui ci dice: io sono l'unica cosa che voi potrete avere, non c'è la verità della vita, ma poco ci manca, e tutto il resto non conta, tutto il resto è inaffidabile, tutto il resto è superstizione, tutto il resto è illusione, tutto il resto è fuffa, se vogliamo usare un termine che va piuttosto per la maggiore. Però il problema qual è? Che con quella fuffa la gente ci vive. Era quello che diceva in un certo senso Francesca, no? Noi viviamo molto più di quanto non pensiamo, noi viviamo molto più di quanto non argomentiamo e non approfondiamo. Per cui che questo sapere col quale noi viviamo e ci orientiamo quotidianamente debba essere sistematicamente disprezzato ha delle conseguenze. Questo è il punto, capite? Perché? Perché quando il sapere si presenta esclusivamente come sapere esperto, incorre in un paradosso, al quale mi pare ancora non si sia molto fatto caso, ma che è lì. Nel senso che io posso pure essere esperto, ma di quante cose sarò esperto? Quante expertise posso avere? 2? 3? Ma sì, esageriamo, voglio essere proprio transdisciplinare. 3 expertise. Queste expertise nel mio vivere mi servono? Spesso per niente. Che succede quindi? Io mi configuro come esperto in un settore che con la mia vita ha poco a che fare, perché forse ha a che fare da un punto di vista lavorativo, ma per tutto ciò che riguarda il mio orientamento quotidiano, il mio orientamento valoriale, la mia interazione con gli altri, sono un perfetto imbecille. Allora devo rivolgermi a qualcuno che sia esperto in questo campo. Non è un caso che oggi come oggi proliferano delle figure che trovo molto comiche da molti punti di vista, quali il life coach. No? Il life coach è un esperto di vita. Ora, chi l'abbia certificato così è un mistero, però di fatto noi sentiamo il bisogno di rivolgerci agli altri per delle attività che fino all'altro ieri erano attività comuni, correnti, e per le quali ci saremmo anche inquietati se qualcuno ci avesse detto qualcosa. Pensate semplicemente allo shopper. Il personal shopper, il personal trainer, tutta gente che ti insegna come vivere, come parlare con gli altri. Ma chi sono loro per dircelo? C'è un altro corso di studi che non conosco dove ti insegnano a vivere? Mi è sfuggito da qualche parte. Però la conseguenza è questa. Questa polverizzazione del sapere che nega qualunque rapporto tra i saperi, e qui le barriere indisciplinari purtroppo sono ben forti, è un modo di organizzare il sapere che può aver avuto una serie di risultati. Però vi faccio presente una cosa, che quello che noi immaginiamo fosse 50 anni fa non è quello che c'è oggi. Quindi i grandi risultati che il sapere scientifico ha ottenuto nel tempo sono a favore di un altro sapere scientifico, non di questa cosa che abbiamo oggi, che voglio dire, posso dire tre o quattro sigle così a piffero, AVA, AMBUR, VQR, ecco, credo che tutti vediamo bene, o perlomeno spererei, voglio dire, magari, che all'interno di queste dinamiche si celano spesso e volentieri solamente degli strumenti di censura e di mantenimento delle barriere. Non solo, ma siccome questo tipo di sapere sta diventando sempre meno affidabile, sempre meno capace di decrittare quello che accade fuori, cosa fa? Cerca di colpire dove può, come può, con i numeretti, con tutti i fattori di impatto, con tutte queste cose, che per carità potranno anche avere un loro appeal, ma francamente mi sembrano effettivamente una battaglia di retroguardia della quale potremmo in qualche modo fare a meno. Non solo, c'è anche un altro aspetto della questione, ovvero sia che noi tutti, ci sono dentro anch'io per cui non è che punto il ditino, ma noi tutti stiamo collaborando da troppo tempo a questa visione lavorocentrica del sapere, no? Che nessuno nega che sia importante, ma che non può esaurire il discorso. Assolutamente, perché secondo me esiste un sapere per lavorare, per carità, ma più importante è un sapere per vivere. È un sapere per vivere che irriga il sapere per lavorare, no? Pensate soltanto al famoso discorso conclusivo di Steve Jobs alla Stanford University, no? Siate pazzi, siate affamati. Non si sa quanto poi l'abbia praticato nella vita, però voglio dire, le parole sono importanti. Senza passione non si va da nessuna parte, e la passione, ecco, è un qualcosa con cui noi non abbiamo granché a che fare. Noi siamo quelli delle passioni tristi. Ora, io mi chiamerei fuori personalmente dalle passioni tristi, però non è, ciò non toglie che nel quadro contemporaneo effettivamente questo è un po' quello che noi osserviamo, ovvero sia gente sempre meno in grado di costruirsi un percorso. E questo è il problema. Perché? Perché noi dall'inizio diciamo loro che non sono in grado. È il nostro sapere che in qualche modo gli dice sì, per carità, potresti, no? Anzi, vedrai cosa farai, però adesso sei scarso. E questo si vede da tantissimi punti di vista, dal punto di vista, per esempio, continuo degli integratori. Voi direte che c'entrano. Eh no, gli integratori trasmettono questo messaggio, che tu potresti sempre essere meglio di quello che sei, comunque, qualunque cosa tu abbia, qualunque cosa tu faccia, ci si può lavorare, c'è sempre qualcuno che è in grado di dirti no, se sa da quale pulpito. Ovviamente, però c'è sempre qualcuno che può darti qualche dritta in proposito, no? Allora io dico ai miei ragazzi quando faccio il test scritto, dico voi copiate, ma chi ve lo dice che quello che avete davanti è più bravo di voi? Cioè questa mica è una classe come al liceo in cui sai chi è bravo in latino, lì bene o male, no? Ti regoli. Il fatto che voi copiate, per definizione, mi dice una cosa, che voi non vi fidate di voi stessi, e questo è il punto. Questo è il buco, il grande problema dell'autostima, per il quale poi ci sono tutti quanti i motivatori e tutta un'altra serie di grandi professioni che su questo argomento sopravvive e prospera, è che quell'autostima noi la miniamo costantemente. Perché qualunque cosa tu dica, la prima risposta è: che sei un meccanico, che sei un architetto, che sei un dottore. No, che so, cretino, lo posso capire pure con un minimo di buonsenso, no? Non è necessario che io, per poter fare un'affermazione di medicina, debba essere laureato in medicina. Certo, non andrò a operare un cuore, però a occhio posso dirti se mi pare che tu non stia un granché bene, no? Lo possiamo dire, ecco. Però, penso che lo riconoscerete nella prassi, la prassi è chiedere le credenziali. Qualunque cosa tu dica, devi essere certificato. Certificato, che bella parola, è un continuo, tutti certificano, no? Senza nessun tipo di fondamento fiduciario, come diceva giustamente Giri. Noi abbiamo enti certificanti nei quali non crediamo minimamente, abbiamo docenti giudicanti che sappiamo perfettamente che non hanno alcun titolo a giudicare. Siamo in una situazione abbastanza bizzarra. Scusate, credo, da questo punto di vista. Allora, quanto è rimasto?
4 di 10.
Ok, ma mi faccio prendere la mano, poi perdo un po' di... Allora, dicevo, cosa si potrebbe fare da questo punto di vista? Io credo che dovremmo noi, in primis, farci carico di un altro tipo di pensiero, un altro tipo di sapere. E questo lo dico perché, non perché sono sociologo nonostante tutto, ma perché in effetti, come diceva anche Francesca, la sociologia è una delle discipline più vicine al resto del mondo, no? La sociologia non ha un linguaggio e un vocabolario troppo tecnici, tant'è vero che ci dicono che siamo esperti di fumo, fuffa di nuovo, eccetera, eccetera. Perché? Perché noi sappiamo qualcosa di più, ma lo diciamo in un modo che gli altri potrebbero comprendere se ci perdessimo sopra un po' di tempo. Quindi la sociologia potrebbe veramente essere un sapere che ripara il sapere. E qui prendo una categoria che ha portato alla luce Sennett recentemente e che trovo sia uno degli autori più interessanti da considerare e riflettere. Riparare come artigiani, quindi inserire in questo nostro sapere anche una componente che il nostro mondo non ci fa inserire, la componente della prassi fisica, la componente della corporeità, la componente di tutta una serie di dimensioni umane che il nostro sapere rifiuta di prendere in considerazione, semplicemente e bellamente. Per forza che è triste, per forza che il mondo dice che è disincantato. Io da questo punto di vista mi permetterò addirittura di criticare Weber. Non è il mondo che è disincantato, siamo noi che siamo diventati delle catastrofi nel guardarlo. Altro che occhiali, i nostri occhiali sono rotti, non abbiamo più gli occhiali, no? Ecco. Allora, per fare questo sapere abbiamo bisogno però di rinunciare a tante cose. Una, per esempio, è questa necessaria affiliazione, è questo necessario rispetto per un tipo di sapere che secondo me a questo punto è assolutamente controproducente, per cui dovremmo cominciare a dirlo. Non siamo rigorosi, siamo approssimati, siamo, come dire, impressionisti, citando Simmel, che è uno dei miei autori. Può anche darsi, ma può darsi che un pensiero confuso e impressionista oggi serva molto più che non l'ennesimo rigore e l'ennesima tassonomia, che francamente mi hanno veramente, stancato, diciamo, mettiamo così, se no rischiavo di perdere un attimo. Ecco, quindi per riparare il sapere c'è bisogno di questo, e vi dirò di più, le neuroscienze non sono un problema per noi. Le neuroscienze sono una risorsa, perché se voi andate a leggere L'errore di Cartesio di Damasio, Damasio invoca a gran voce un contatto fra le neuroscienze e le scienze sociali, perché non il fatto che si sia riconosciuto l'importanza del cervello in un certo tipo di funzione, solo un cretino può ritenere che sia esauriente ed esaustivo. O delle emozioni, per carità, su questo, come dire, sfondiamo svariate porte aperte. Però, come vedete, tutto questo sapere, no? Voglio dire, una volta che Damasio ci ha detto che Cartesio ha sbagliato, ma ne vogliamo trarre qualche conclusione o no? Perché noi continuiamo a vivere in un mondo che reputiamo essere solo razionale. Per forza che non funziona. Tutte le nostre istituzioni sono state costruite avendo in mente un uomo calcolatore, economico e razionale, che non c'è. Allora sarà ora che cominciamo a fare due conti e a dirci: ma se l'uomo non fosse così razionale, che dovremmo fare noi? Io credo che questa sia la sfida del XXI secolo, per quanto ci riguarda. Vi ringrazio.